Ho il piacere di avere al telefono uno specialista di umanesimo e rinascimento che ha curato un sacco di volumi interessanti per Einaudi, per esempio su Giovanni Pico della Mirandola, Mito, Magia e Kabbalah con Giulio Busi, oppure Umanisti italiani, Pensiero e Destino con Massimo Cacciari, uscito nel 2016. E poi questo che così abbiamo intercettato, è uscito di recente, Marsilio Ficino, Anima Mundi, scritti filosofici e poi tanti altri testi. Ma noi volevamo proprio, come dire, stare con Marsilio Ficino e per parlarne appunto l'autore di questo libro recente, Rafael Ebgi, benvenuto con noi alla Rete 2. Aspetti che devo accendere. Eccoci, benvenuto alla Rete 2.
Grazie, grazie per l'invito e buonasera a tutti.
No, no, grazie a lei. Lei insegna storia della filosofia all'Università Vita Salute San Raffaele di Milano, esperto di umanesimo e rinascimento, dicevamo. Io l'ho anche lanciato in maniera un po' sensazionalista, per quanto si possa fare sensazionalismo su questi temi, circa tre quarti d'ora fa, all'inizio del programma, creando così un alone di mistero, dicendo che andavamo a parlare del più importante filosofo italiano del Rinascimento, ma come dire, il più importante, ma anche fondamentalmente piuttosto sconosciuto. Questo Marsilio Ficino, in fondo, non è una superstar, oggi come oggi, nella storia del pensiero. Sì, no, perché, insomma, ha avuto un andamento ondivago nella storia delle idee, anche nelle mode, no?
Sì, è vero. Il libro è proprio un tentativo in qualche modo di raccontare la vita e il pensiero di questo autore, appunto in parte dimenticato, ma di grandissimo fascino, e che è stato, sono d'accordo, uno dei filosofi più influenti dell'umanesimo italiano, e in particolare della Firenze di fine 400, la Firenze, per capirci, di Lorenzo de' Medici, di Pico, dei Botticelli, di Leonardo da Vinci. Proprio un tempo non privo di personalità, ecco. E Ficino in qualche modo è figura di grande fascino proprio per questo, perché nella sua vita io credo si riflettano i sogni, le inquietudini e le ambizioni di questa età straordinaria. Quindi io credo che valga la pena, insomma, di tornare a riflettere su Ficino e di cercare di capire cosa ci racconta il suo pensiero.
Tra l'altro lui, insomma, stava a Firenze in un'epoca straordinaria, ma guardava nel passato, cioè lui vedeva in Firenze una sorta di nuova Atene. In che senso? Non gli bastava quello che
Sì,
già viveva.
in realtà questo è uno degli aspetti anche più interessanti di questa rilettura dell'umanesimo, insomma, che stiamo provando a fare, e che in realtà appunto la Firenze del 400 noi ancora la immaginiamo come un'epoca di armonia, di equilibrio, di splendori. In realtà la Firenze del 400 è un'epoca di profonda crisi. E questo ritorno al classico, al ritorno al suo tentativo di recuperare il grande sapere dell'antichità era una forma di reazione, diciamo così, un tentativo di sulle spalle del classico tentare di porre argini a questo declino, a questa crisi del tempo. In qualche modo, appunto, il classico, Ficino e gli altri umanisti si interessano al classico perché nel classico possono trovare. Cos'è il classico in fondo? Ciò che è sopravvissuto al declino del tempo. E quindi se io imparo dal classico a costruire forme, filosofie e arti che siano in grado di resistere al declino del tempo, allora in qualche modo io posso tentare di o ambire o sognare di costruire una Firenze Atene, una Firenze età dell'oro, ma questo è un sogno per gli umanisti, non è un dato di fatto, diciamo, non è una realtà.
Tra l'altro, questa antologia Anima Mundi, scritti filosofici, cioè lei ne è il curatore, ma anche il traduttore, è proprio un'opera di rilettura, ma anche ritraduzione. Ed è sua la definizione che ha colpito. Io ho letto la bella recensione di Giorgio Montefoschi, nel Corriere della Sera. Questa bella definizione riguardante Marsilio Ficino, che è di novello Orfeo. Cosa vuol dire?
È un'immagine con cui ho aperto il libro. E diciamo che Orfeo, naturalmente tutti sappiamo che è questo personaggio mitologico che scende negli inferi per ritrovare la sua Euridice e per salvare Euridice dalla morte e riportarla tra i vivi. E in qualche modo io credo che sia bello immaginare Ficino fare la stessa cosa, anche lui compie una discesa, non negli inferi, ma in un luogo altrettanto pericoloso, che è il passato, è la memoria, la notte del passato, e lo fa appunto per recuperare la grande sapienza antica, per dialogare con il passato, con i classici, e proprio, possiamo immaginarlo proprio come una discesa, proprio come Orfeo scese per salvare Euridice, e lo stesso fa Ficino. Ed è una bella immagine anche perché ci dà un'idea di cultura come qualcosa di attivo, non di passivo. Cioè, se noi vogliamo conoscere il passato, se vogliamo farlo rivivere, questo passato, noi non possiamo starcene, diciamo, al sicuro nel nostro presente. Dobbiamo scendere in quella notte, rischiare anche di perderci in quella notte, altrimenti appunto il passato, quel passato non può parlarmi e quel passato in qualche modo rimarrà perso per sempre. Quindi questa immagine di un Ficino Orfeo indica in qualche modo ha questa idea alle spalle.
Bello, e tra l'altro allora così capisco meglio anche il recupero dal dimenticatoio nel Novecento di Marsilio Ficino nel quale era accaduto, perché subito dopo il Rinascimento fondamentalmente in auge richiedono a destra e a sinistra in tutta Europa le sue traduzioni, poi cade nel dimenticatoio e tipo 3 secoli dopo nel Novecento uno come James Hillman, il psicologo, psicanalista, lo recupera andando, come adesso ci stava spiegando appunto, era molto chiaro l'idea dell'andare in profondità nella memoria e per uno psicanalista che si occupa di coscienza, di ricordi, di analisi, beh, questo lavoro è fondamentale. Ficino, in questo senso, allora mi pare di capire, fu uno dei primi, che poi viene definito anche come studioso dell'anima e quindi anche precursore di Jung.
Io penso sia la definizione, sono d'accordissimo, penso sia la definizione più bella che si può dare di Ficino, quella dell'esploratore dell'anima. E una cosa molto interessante, cito a memoria, ma dovrebbe essere abbastanza corretta, c'è un passo bellissimo proprio di Hillman, in cui dice a un certo punto, si rivolge in qualche modo agli psicologi italiani. E dice, perché voi psicologi italiani che avete nel sangue della vostra psiche Ficino, di cui a tutt'oggi si nutre l'intera Europa, dice Hillman, perché venite a cercare la psicologia in Freud e in Jung? Tutti sostituti secondari, quando la vostra terra custodisce una psicologia così straordinaria. Quindi Hillman invita in qualche modo a. La situazione più o meno, queste sono, diciamo, più o meno corrette le parole proprio di Hillman, quindi invita in qualche modo a riscoprire Ficino, a riscoprire questa grande studio dell'anima, della natura dell'anima, delle passioni dell'anima, del linguaggio dell'anima, che è in realtà tutta l'opera di Ficino. Quindi sì, anche per questo sarebbe un autore che varrebbe la pena recuperare in maniera approfondita.
Sì, decisamente. Tra l'altro un filosofo che, come dire, figlio di un medico importantissimo, era il medico, stavo per dire di corte, beh, praticamente era una corte, di Cosimo il
Più o meno.
Vecchio, sì, più o meno, e incominciò gli studi di medicina per poi fondamentalmente abbandonarli. Non conosceva il greco, ma data la sua olimpionica intelligenza, gli si diede poco tempo e lo imparò e da lì poi, pam, folgorante.
Esatto. E da lì iniziò a tradurre un altro, questo si potrebbe definire con Zweig uno dei momenti fatali della cultura europea, quando Ficino incontra
Sternstunde.
Sternstunde, quando Ficino incontra Platone. Ficino incontra Platone, Cosimo dei Medici darà a Ficino il manoscritto di Platone, e bisogna pensare che fino a quel tempo Platone si conosceva poco e male,
Sì.
poco, Ficino tradurrà tutto Platone. E nei secoli queste traduzioni in latino con commento di Ficino verranno lette da tutta la filosofia europea almeno fino all'Ottocento, quindi diventerà in qualche modo Ficino ha insegnato chi è Platone e il platonismo a generazioni di filosofi europei e quindi si può davvero considerare uno dei grandi maestri del pensiero e della filosofia europea.
Senza dubbio, abbiamo solo voglia di continuare a scoprire, leggere di più di questo personaggio, Marsilio Ficino. Lei si è occupata di questo volume, Anima Mundi, Scritti filosofici, edito da Einaudi. È un'antologia curata e tradotta da lei, Rafael Ebgi. Io la ringrazio per essere stato con noi, è stato molto piacevole. Speriamo di tornare a conversare presto. E intanto, una buona serata.
Grazie moltissimo anch'io. A presto, grazie.